Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 2, ancora un po' alle prese con i capricci del nuovo studio, o meglio della nuova impostazione per lo studio, per avere anche il podcast in formato video. Il volume scende veramente troppo ripidamente, qua dovremmo metterci le mani magari un'altra volta qualche ora prima della puntata invece che qualche minuto prima. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. Non è qui con me, come nella scorsa stagione, ma abbiamo già sperimentato il collegamento in fibra neutrini che la volta scorsa, Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso, sempre da Milano, non dagli Astronautica Studios, ma con un audio ancora migliore rispetto all'episodio precedente.
Sì, ci proviamo, però il plugin di Google continua a tirare giù i volumi in maniera abbastanza... Decide lui quando, ma fa niente, prima o poi arriveremo a domare anche questa bestia. Paolo Amoroso lo potete leggere, adesso mi pare che sia in pausa, però quando sì. È attivo e pubblicante su avventureplanetarie.blogspot.com, dove pontifica e racconta quelle che sono le sue impressioni sul mondo della divulgazione della scienza, o nel modo in cui lo dice lui...
Della comunicazione e divulgazione scientifica.
Comunicazione è la parola più moderna, dicevi una volta. Mi ricordo che hai fatto questo discorso.
Ma diciamo, sono concetti non completamente sovrapponibili, ma in prima approssimazione si possono considerare la stessa cosa.
Va bene, allora cerchiamo di cambiare la regia. Questo è Paolo Amoroso. Io prima mi sono cliccato, ma non serviva a niente. Sono qua anch'io, eccomi qua. Continuiamo il giro. Andando a ovest del Ticino non c'è Marco questa volta, quindi saltiamo direttamente a ovest dal nostro Luigi Morielli.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda puntata, ovviamente in ritardo come sempre.
Luigi Morielli è su astrogation.blogspot.com. Anche tu mi sembri un po' in affanno ultimamente, posti questi sì. Riassunti. Ma ti dico la verità, ultimamente faccio fatica anch'io a seguire e i tuoi post di riassunto sono molto molto comodi per avere appunto diciamo il polso della situazione. Non dovrebbe essere così per chi tiene in piedi un podcast di astronautica, però, però siamo un po' tutti succubi di quella cosa che si chiama vita reale. Non che il podcast non sia reale, però insomma la scala delle priorità ci porta a cambiare un attimo i nostri piani ogni tanto. Finiamo il giro, c'è il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti quanti, hai visto Mike che questo giro non ti ho tossito sulla sigla?
In realtà ho rischiato io di farlo, nel senso che sono super raffreddato, un tachiflu e un caffè caldo mi hanno più o meno liberato il naso poco prima della puntata. La voce non sarà delle migliori, ma cerchiamo di accontentarci. Quello che, se la voce anche torna, quello che non torna è la mente, quella non c'è, ragazzi, non
ce la posso
fare.
Questa sera Michael è in modalità Apollo 7. Una missione dell'ottobre del 1967 in cui tutto l'equipaggio fu colpito da influenza, raffreddone, insomma, una condizione simile a quella di Michael questa sera.
Sì, peccato che non sono in orbita, ma forse è meglio così, perché non sarei in grado di tornare a casa. Marco invece questa sera è stato sequestrato dalla moglie, mi sembra che abbia dato all'ultimo minuto forfè, non ho capito se si era dimenticato l'impegno o che cosa, è arrivata la notizia, ma vabbè. E salutiamo il nostro Marco Zambianchi, presidente dell'associazione ISA, che ci ascolterà in differita attraverso il podcast, o magari ci sta anche ascoltando in diretta, ma non so se gli ho dato le coordinate, perché da quando siamo tornati in formato video con Ustream invece che con live stream, anche se le ultime puntate mi pare che fossero in mobile anche con live stream, comunque adesso abbiamo un uno stream completamente mobile compliant. Se andate su un canale che assolutamente non ricordo, potrebbe essere qualcosa Sparcher, perché forse è il mio vecchio nickname, non lo so, lo metteremo magari nelle note dell'episodio. Potrete anche avere la possibilità di seguirci in mobile, altrimenti ci guardate su YouTube dopo la puntata. Abbiamo fatto questo esperimento la volta scorsa, tecnicamente c'era molto molto da imparare, però siamo riusciti a caricare un video di praticamente 2 ore su YouTube grazie al fatto che i limiti sono stati tolti se si certifica il proprio nick attraverso un SMS, così sanno chi venire a prendere se pubblicate l'ultimo Colossal di Hollywood o i video musicali. Noi mettiamo musica assolutamente priva di gabelle e tasse varie, e la musica che vi mandiamo è in particolare, non l'abbiamo detto la volta scorsa, la sigla nuova si chiama Cittadini del Presente, è di un artista che si chiama Iska con la K, India Sierra Kilo Alfa. Lo trovate su jamendo.com, dove abbiamo preso la musica fin dalla prima puntata di Astronauticast. È un portale che vi permette di accedere alla musica in Creative Commons, con vari livelli di licenza Creative Commons. Potete usarla per i vostri progetti personali. Di solito, se non avete scopo di lucro, potete tranquillamente usare le canzoni senza pagare nulla. E poi... scusate, cambiavo l'inquadratura e non sono ancora la regia abbastanza veloce, ragazzi. Mi sono accorto che fissavo Luigi che sbadigliava.
Non me ne sono accorto, io sono in diretta.
E quindi, comunque, Iska, Cittadini del Presente. Abbiamo un artista italiano per la prima volta. Abbiamo avuto spagnoli, polacchi e questa volta un artista italiano. Andiamo avanti con comunque, se volete il link di Iska lo trovate nelle note dell'episodio, questa volta anche dell'episodio precedente. Siamo stati abbastanza ligi, abbiamo tenuto fede alla licenza che richiede la attribution, e abbiamo detto chi è l'artista.
Non l'Iska, Iska.
Iska, Iska con la K, non l'Iska. In chat dicono l'Iska, non ho sotto mano la chat, vediamo un attimo.
No, neanche io.
Ok. Non ci crederete, ma
nessuno ha detto l'Iska in chat.
No,
aspettavo che lo dicessi tu, forse, non lo so, Riccardo. Con un 24 pollici e uno schermo aggiuntivo non riesco a far stare tutto quello che voglio guardare. Ci vorrebbe una cosa alla Minority Report. Allora, la chat l'abbiamo messa più o meno visibile. Chiedono alla chat Adam Certamen Bonik, che è l'artista della canzone dell'anno scorso, è polacco. Abbiamo davanti la scaletta, finalmente. Allora, la volta scorsa non l'abbiamo mandato, abbiamo fatto... La prima volta la saltiamo da tempo, non abbiamo inviato la puntata di Egurbina. Sarebbe stato anche un po' complicato perché era grande, era veramente il doppio della dimensione normale, forse l'ho incodata anche un po' più di qualità, quindi diventava difficile, ma la verità è che mi sono dimenticato. Allora, un saluto a Egurbina, che comunque sta avendo sempre più occasioni di comunicare con Terra, perché, o meglio... Ricordiamo che Diego Urbina è all'interno di Mars 500, il simulatore di una missione marziana. Stanno tornando virtualmente da Marte e ormai sono a una distanza tale, simulata dalla Terra, che permette una comunicazione bidirezionale senza tempo, senza delay. Di conseguenza può praticamente telefonare a casa, mettiamola così. E comunque avremo cura di mandargli la puntata anche in questo caso, perché non è ancora in condizioni di ascoltarla in diretta. E tanti saluti a Diego, non vediamo l'ora che esca di lì per prenderlo e costringerlo a un'altra, alla terza sessione di domande e interrogatorio. Magari in diretta col botta e risposta è un po' più semplice rispetto a mandare le domande e ricevere le risposte. Sto parlando soltanto io, forse perché...
Per quanto riguarda le notizie, le comunicazioni personali, ce n'è anche una da parte mia che era stata erroneamente segnata in scaletta, come già detta, ma volevo annunciare che nei prossimi episodi di Astronauticast la mia partecipazione sarà molto più sporadica per una serie di impegni gravosi che richiedono tutto il mio tempo e tutta la mia attenzione, quindi per alcune puntate non sarò presente, per altre magari mi limiterò a fare soltanto qualche breve intervento, qualche breve cenno, per altre invece potrò essere completamente presente dall'inizio alla fine. Non sono ancora in grado di sapere in quali e quante puntate potrò partecipare completamente.
Paolo, la squadra è grande, riusciamo a fare anche la tua parte se necessario, quando vuoi noi ci siamo.
Certo. Comunque. E colgo l'occasione per un'altra comunicazione personale, di cui per il momento avevo fatto cenno soltanto al resto dell'equipaggio. Si tratta di una buona notizia, nel senso che la mia rubrica Annali Marziani, che era nata poco più di un anno fa per... prendere spunto dalla missione di Diego Urbino, la missione Mars 500, per raccontare la storia dell'esplorazione e della conoscenza di Marte, terminerà con l'atterraggio simulato di Diego Urbino il 4 novembre, quindi Quindi questi sono gli ultimi episodi di questa rubrica, ma tornerò con una nuova rubrica che per il momento è segretissima. Il nome è custodito negli Astronautica Studios in una cassaforte affidato a Michael, il quale ha nella stessa cassaforte anche il prototipo dell'iPhone 6. Mi raccomando, con Michael puoi dimenticare in un bar il prototipo del nuovo iPhone, ma cerca di non lasciare in giro il nome di questa rubrica che è veramente segretissimo.
È un segreto che non sa nessuno: il nuovo iPhone 6 monta Android.
Che si è spento il display. Sì, okay.
Per il momento ho terminato le comunicazioni personali.
Va bene, news, passiamo alle news. Questa sera mi sa che ce la sciacquiamo veramente, veramente in pochi minuti, sia per le news sia per tutto il resto, anche se poi la chiacchiera si fa sempre lunga, più di quanto prevediamo. News, le sto guardando, le ho fatte scorrere, eccole qua. NASA cerca aspiranti per la prossima classe di candidati astronauti.
Sì, da novembre di quest'anno, quindi del 2011, la NASA inizierà a selezionare una nuova classe di astronauti. Il processo di selezione sarà abbastanza lungo, durerà circa un anno, e quindi i nuovi astronauti di questa classe verranno annunciati soltanto nel 2013. La notizia non dice quanti nuovi astronauti verranno selezionati, ma facendo riferimento all'ultimo concorso di questo tipo, quello del 2009, direi che potrebbero essere 12 o 13 come l'altra volta. Ecco, in questi casi molti si chiedono perché la NASA stia selezionando nuovi astronauti dopo la chiusura del programma Shuttle, tenendo conto anche del periodo lungo in cui la NASA non avrà accesso diretto allo spazio. Proviamo allora a cercare di capire perché possono servire tutti questi astronauti con un semplice calcolo, una semplice stima. Allora, immaginiamo una missione della nuova capsula Dragon che potrebbe volare fra 3 o 5 anni, che ha un equipaggio di 7 astronauti. Immaginiamo anche che uno di questi posti sia riservato a uno dei partner della Stazione Spaziale Internazionale, per esempio un posto riservato all'ESA. Quindi rimangono 6 astronauti americani. Per ogni missione poi ci vuole anche un CAPCOM, cioè un astronauta che comunichi via radio, è l'unico abilitato a comunicare via radio dal controllo missione di Houston con i suoi colleghi nello spazio. Quindi ci vogliono astronauti per comunicare 24 ore su 24, quindi 3 turni, quindi altri 3 astronauti e siamo già a 9 astronauti. Poi ne servono un altro paio perché nel caso di imprevisti, per esempio se fosse necessaria una passeggiata spaziale, un'attività extraveicolare al di fuori della stazione spaziale per risolvere un problema, almeno un paio di astronauti dovrebbero provare la passeggiata spaziale imprevista nella grande piscina, la Neutral Buoyancy Facility del Johnson Space Center della NASA, quindi servirebbero altri 2 astronauti e siamo a 11. Teniamo conto che anche prima di una missione un altro rappresentante del corpo degli astronauti, almeno uno o due, preparano, configurano la capsula impostando tutti gli interruttori, facendo tutte le configurazioni che servono prima del lancio, quindi arriviamo a 10 o 11 astronauti per una singola missione. Poi gli astronauti servono anche per ruoli di supporto a terra, per esempio per dare consulenza, rivedere procedure che vengono preparate per sperimentare nuove attrezzature da provare o utilizzare nello spazio. Quindi ci rendiamo conto che anche se ci sono già molti astronauti in servizio, con la chiusura del programma Shuttle alcuni di questi avranno un'anzianità troppo, troppo grande, quindi saranno troppo vecchi per quando riprenderanno i voli umani, quindi il corpo astronauti si riprenderà molto meno. La stima che ho fatto, quindi una dozzina di astronauti, è valida solo per una missione, ma in ogni momento dell'anno insomma ne sono pianificate anche diverse, quindi può esserci una missione successiva ancora con gli astronauti in addestramento che raddoppia queste richieste, quindi siamo tra i 20 e i 25 astronauti richiesti per un paio di missioni l'anno. Quindi se teniamo conto di tutte queste cifre, di tutte queste necessità, vediamo che tutto sommato può non sembrare così strano per la NASA selezionare un grande numero di nuovi astronauti anche in un periodo di pausa forzata dei voli umani dovuto alla mancata capacità di raggiungere autonomamente lo spazio con un equipaggio umano che ha adesso la NASA per il momento.
Se volete diventare dei dipendenti pubblici con facoltà di andare in trasferta, possibilmente, potete tentare questa cosa. In realtà bisogna essere cittadini americani, suppongo, giusto?
Sì, i requisiti sono i soliti, essere cittadini americani, avere una laurea in discipline ingegneristiche o scientifiche, oppure l'altro classico percorso di accesso alla carriera di astronauta e di essere dei piloti, quindi dalla carriera del pilotaggio. E di avere per entrambi i tipi di provenienza, quindi tecnico-scientifica oppure di pilotaggio, ci vogliono almeno 3 anni di esperienza di lavoro nel settore.
Sono passati
essere un avvenente ballerina o soubrette può aiutare l'incesso?
Beh, sono passati i tempi in cui sull'euforia delle prime missioni shuttle si pensava, anzi siamo andati in orbita il giornalista, siamo andati in orbita il politico, e si pensava anche di mandare in orbita il poeta, vero Paolo?
C'era... Sì, ma anche se non tutti i nuovi astronauti di questa classe voleranno subito, ci sarà lavoro da astronauta per tutti già da subito.
Vabbè, assolutamente. Sì, novità allora da quel lato dell'Atlantico, novità anche da questo lato dell'Atlantico. La data del 4 ottobre è stata ricordata su astronautnews.it, il nostro portale, in particolare in un articolo di Luca Frigerio, perché è la data in cui ESA e Astrium, la principale industria aerospaziale europea, una delle più grandi, hanno comunicato e annunciato la loro nuova partnership per la produzione di EDRS, European Data Relay System. In pratica che cos'è? È una rete, attualmente sono previsti 2 satelliti, ma potrebbe evolvere ulteriormente, 2 satelliti al momento per coprire l'intero globo con una rete di comunicazione in banda ottica, quindi non soltanto in banda radio, ma in banda ottica. Questo permette di risolvere innanzitutto un problema abbastanza che non viene percepito molto, ma lo spazio è molto grande, però le frequenze a disposizione sono quelle, frequenze che sono più adatte per parlare dall'orbita a Terra o anche tra satelliti in orbita sono limitate, ci sono alcune più lo spettro delle radiofrequenze è molto grande, ma alcune sono più adatte di altre, e quindi questo porta a interferenze e alla necessità di dover segmentare la banda utilizzata in quindi divisione di tempo, divisione di frequenza, in generale con un'efficienza molto bassa. Questo tipo di collegamenti ottici invece sfruttano dei laser per trasmettere informazione con la luce. Di fatto si tratta di un concetto analogo a quello della fibra ottica, con la differenza che manca la fibra, è soltanto una trasmissione di luce attraverso un laser direttamente da satellite a satellite o da satellite a ground station.
Potevano usare neutrini.
Sì, infatti, noi abbiamo la fibra neutrinica, l'abbiamo detto la volta scorsa, acquistata grazie alle vostre donazioni. I nostri studio sono collegati con la fibra neutrinica, che va più veloce della luce, con i tunnel scavati grazie alle vostre donazioni. Ma invece nello spazio non si possono scavare i tunnel per i neutrini, e poi c'è molto rumore neutrinico che arriva dal sole o da altre fonti extraterrestri. Quindi se vogliamo comunicare in maniera più efficace con i nostri satelliti nello spazio, il laser è una delle opzioni. È stato fino adesso dimostrato solamente con dei dimostratori in orbita bassa. Sono stati messi in formazione dei satelliti e è stata fatta una trasmissioni di test tra questi satelliti, ma non è ancora una tecnologia che ha raggiunto la maturità conclamata. Però questa partnership permette di investire e sviluppare un progetto concreto che sfrutta il collegamento ottico. Un progetto non è proprio una partnership, o meglio non è una joint venture, è più una, quella che si dice, public-private partnership. È un progetto pubblico perché è finanziato quasi interamente da ESA con i suoi 275 milioni di euro, ma anche Astrium investe, l'articolo parla di qualche decina di milioni di euro, comunque diciamo che partecipa al rischio di un progetto del genere, quindi una timida apertura a un'economia di mercato anche nel continente europeo, anche se siamo ancora lontani da quello che si punta ad avere negli Stati Uniti con i contratti puramente commerciali che vogliono nascere nell'ambito del trasporto in orbita bassa. Sono comunque ambiti molto diversi, non voglio fare paragoni troppo arditi. Ma adesso l'articolo si dilunga con dettagli tecnici che mi invito ad andare a leggere, è molto molto lungo. Diciamo che è un rischio anche per Astrium, perché non si tratta di un sistema che non ha ancora un mercato, nel senso che non ci sono satelliti che sono in grado di sfruttare questo tipo di tecnologia al momento. Probabilmente ci saranno in futuro, e il programma europeo GMES, Global Monitoring for Environment and Security, avrà i due primi satelliti, Sentinel 1 e Sentinel 2, che implementeranno questa tecnologia. E pensate al vantaggio di poter avere un collegamento in tempo reale, praticamente in qualsiasi punto dell'orbita si trovino i due satelliti, con una banda molto molto grande. Si parla di qualche gigabit, se non ho letto male. Vedremo come evolverà questa cosa. È un po' tecnica, un po' nerd, però volevo raccontarvela perché fa vedere che ci sono delle evoluzioni, ci sono delle cose nuove anche in un settore che a volte viene considerato un po' tradizionalista, come quello dell'accesso allo spazio o comunque dell'industria aerospaziale. Voi avevate letto la notizia? Qualcuno ha dei commenti?
Nessun commento particolare.
Avevo letto la notizia, staremo a vedere, cioè voglio dire.
È arrivata anche la segnalazione in chat dal nostro Matteo di questa notizia, quindi ci tenevo a coprirla. Invece notizie buone in America, notizie buone in Europa, notizie un po' meno buone, ma andiamo a vedere anche con che cognizione di causa, cosa ne pensa il nostro Luigi, che parla sempre con cognizione di causa, con la cancellazione del programma RUS, come l'ho pronunciata? È una di quelle cose che leggo e basta e non sento mai dire, come si pronuncia?
Io direi RUSM, perché sennò pronunciarlo in russo, quindi non saprei come fare. Diciamo che la cosa simpatica è il direttore della Roscosmos, Vladimir Popovkin, che va alla Duma, che è il Parlamento russo, e dice: siamo giunti alla conclusione che non abbiamo bisogno di un nuovo razzo e che possiamo continuare a utilizzare quelli che abbiamo già. Stavano sviluppando appunto questo nuovo vettore che avrebbe dovuto prendere nel tempo il posto della Soyuz, e evidentemente si sono resi conto che la Soyuz è abbastanza affidabile. Diciamo che dall'alto dei suoi 1776 lanci che ha avuto, del vettore R7, che è quello da cui è stato derivato Soyuz, e tutti quelli di quella categoria, diciamo così, di quella classe, ha avuto 99 fallimenti su 1775 lanci. Direi che è una media più che buona. Probabilmente tutta questa esperienza che ha accumulato Roscosmos con energia, quindi con questo tipo di vettori, si è reso evidente soprattutto con il fallimento che c'è stato dell'ultimo lancio Progress. Ricordiamo che il 24 di agosto la Progress M12M non ha raggiunto la ISS, ma è precipitata a terra, ed è stata la prima volta che una Progress non raggiunge l'orbita. Dopo tutta l'esperienza che ha avuto, c'è ancora stato un problema di questo tipo, forse potrebbe anche essere un motivo per cui loro hanno detto: ma chi ce lo fa fare di sviluppare un qualcosa di nuovo, completamente nuovo, che deve arrivare fino a questo livello di sicurezza. E poi non c'è da dimenticare il fatto che c'è in sviluppo il vettore Angara, che è comunque un vettore molto flessibile, perché si parte da una versione a singolo vettore con due booster, quattro booster, dall'hangar 1 all'hangar 5. Ci sono tutta una serie di vettori che effettivamente potrebbe essere una svolta un po' per tutto il quello che serve ad una agenzia spaziale moderna. Consideriamo anche il fatto che avere due vettori in sviluppo, come ci ha dimostrato gli Stati Uniti, avere un vettore in sviluppo ha già un suo costo molto, molto pesante, e averne due in sviluppo vuol dire raddoppiare questi costi. avere già nella prospettiva appunto un hangar che potrebbe essere una panacea, perché ha delle versioni per tutte le necessità, di fatto quando sarà terminato sarà decisamente l'uovo di Colombo, diciamo così. E questo RUS M è stato in questo modo cancellato come programma, e quindi entrerà a far parte di quella schiera di vettori che non hanno mai visto l'orbita.
Beh, stavo guardando intanto le immagini dell'hangar nella mia schermata.
Sì, sul forum c'era una bella delle foto dei modelli anche nella discussione proprio su questa notizia.
Ricordano un po' il Delta 4 americano, con questi booster e anche la forma.
Sì, infatti ricorda molto il Delta 4, però questo arriva ad avere 4 booster invece di averne solo 2, quindi diciamo che arriva anche
ad avere...
Io
vedo una versione da 6 booster anche in questa immagine.
Ah, 6 booster, sì.
E tra l'altro,
ovviamente...
magari è soltanto un'ipotesi, magari è già stato cancellato, ma nella versione da 6 booster cambia anche il diametro della parte superiore, e quindi
sì, il fairing per forza, perché avendo a disposizione un carico più grande da portare in orbita deve avere anche più volume, ovviamente.
Già, oppure mandare su roba più densa, ma non è forse il caso.
Sì, vabbè, spedire in orbita un satellite di tungsteno invece che mandarlo di alluminio forse non è una soluzione.
Tungsteno.
Non è venuto in mente perché le lampade a scarica sono di solito hanno in vetro in tungsteno che sono pesantissimi.
Staremo a vedere anche lì. Diciamo che la Russia non ha un record particolare, ha un record ottimo di affidabilità tutto quanto, esclusi gli incidenti o i fallimenti recenti, ma dal punto di vista dell'innovazione si trascinano un po' ultimamente. Speriamo che qualcosa vada. Diciamo che l'hangar
consideriamo che la classe R7 dal 1957 che viaggia verso l'orbita, quindi ha un bel
po'
di anni
sì.
Già sulle spalle, infatti.
Non verrà sostituita se passa l'hangar. L'hangar sostituisce il Proton come classe, non il Soyuz, quindi...
Sì, diciamo che essendo un nuovo vettore magari potranno anche pensare di fare una versione manned, perché comunque il discorso è quello. Sostanzialmente RUS M sarebbe stato il vettore manned. Qui invece... si trovano bene con questo, di fatto.
Vabbè, noi staremo qui a raccontarvi per quanto possibile, per quanto nelle nostre capacità, questo tipo di notizie. Chi invece si occupa di divulgazione, di rendere di rendere conosciute al grande pubblico, in particolare ai giovani, le attività spaziali, NASA e altri enti, che ci racconta il nostro Ricky.
Sì, sono un po' tutte le agenzie spaziali, chiaramente NASA in primis, che da sempre si danno da fare per stimolare i ragazzi più giovani ad avvicinarsi al mondo della scienza, ed in particolare dell'astronautica, e ci sono in corso in questi giorni due belle iniziative che vi vado adesso a descrivere. La prima si chiama Mission X, che probabilmente qualcuno se qualcuno si interessa di astronautica l'ha già sentita nominare, perché in realtà un progetto pilota c'è già stato, e infatti se vi ricordate anche Paolo Nespoli, quando era nello spazio per la sua missione Magistra, ha mandato qualche foto in cui lui teneva un cartello con scritto Mission X mentre era intento, non so, a correre sul tapirulan o comunque mentre stava facendo attività fisica. Questo perché Mission X, la sua, diciamo, nome completo è Mission X Allenati come un astronauta, ed è un'iniziativa rivolta a ragazzi che vanno dagli 8 ai 12 anni, ed è incentrata appunto sul sensibilizzarli a capire l'importanza dell'attività fisica e dell'alimentazione, proprio ispirandosi a quello che fa un astronauta, quindi all'allenamento tipico che fa un astronauta. E quindi si chiede alle scuole interessate di formare dei gruppi di massimo, direi, 15 studenti, e le varie scuole si metteranno in competizione tra di loro in varie attività sempre ispirate al mondo dello spazio, e ad ogni attività verrà assegnato un punteggio, e alla fine ci sarà una, una classe vincitrice che avrà l'opportunità di conoscere un astronauta. È secondo me un'iniziativa molto carina, e quindi se avete dei figli o comunque se siete insegnanti, potete secondo me attivarvi per poter organizzare questa cosa con la volta a scuola. C'è poco tempo perché in questo caso dunque scade il 24 di ottobre la iscrizione, e dovete avere una scuola che ovviamente ha una palestra, perché come avrete potuto intuire molte attività sono di educazione fisica, comunque c'è bisogno di spazio per poter fare i vari giochi, le varie attività, e deve essere, diciamo, questi gruppi di ragazzi devono essere, ci deve essere la supervisione di un professore di scienze o comunque qualcuno che si occupa di insegnare scienze, e chiaramente anche un docente di educazione fisica. Per i contatti per quanto riguarda l'Italia li potete trovare sul sito dell'ASI oppure anche del Planetario di Milano, no? Vero Paolo?
Sì, anche il Planetario di Milano è fra i partner di questa iniziativa, seguo in particolare Mission X per il Planetario di Milano, Cristina Olivotto, che gli ascoltatori di questo podcast di Forum Astronautico conoscono, e per il momento abbiamo già ricevuto qualche adesione, ma vi invitiamo a mandarne altre se siete interessati a partecipare nella nostra zona, insomma, nella zona intorno a Milano o nel nord Italia.
Cristina Olivotto, potremmo anche chiedere di partecipare a una delle nostre puntate per raccontarci questa esperienza,
sì,
magari verso la fine del progetto.
Questa, e non solo questa esperienza,
diciamo che non è la prima di cui si occupa, mettiamo così. Allora.
Mentre invece c'è, scusami Mike.
No, vai, è vero, ne ce n'è ancora una, ti stavo per passare sopra, vai.
Per diciamo invece i ragazzi un po' più grandi, cioè dalla fascia d'età che va dai 14 ai 18 anni, c'è un'altra iniziativa ancora che si chiama YouTube Space Lab. Questa iniziativa è un po' più, diciamo, chiaramente visto che invita a partecipare dei ragazzi un po' più grandi, è un po' più di alto profilo, per così dire, perché viene richiesto ai ragazzi di pensare ad un progetto, ad un esperimento da poter effettuare sulla stazione spaziale. Quindi se voi andate sul sito, chiaramente il link ve li lasciamo nelle note dell'episodio, andate sul sito dello YouTube Space Lab, ci saranno scritti, diciamo, i vari paletti che i vari gruppi di ragazzi devono avere per fare questo esperimento, perché sulla stazione spaziale non è che si può fare qualsiasi cosa, avrete un'idea di quale materiali potete usare, insomma, di come vi potete muovere, e potete proporre la vostra idea mandando un video, appunto, perché è YouTube che è il contenitore di questa sfida, un video dove voi presentate il vostro progetto. Potete farlo da solo, potete farlo in team, e ci saranno due fasce di categorie, cioè i ragazzi dai 14 ai 16 e i ragazzi dai 17 ai 18, e non so se ho già detto, termine 7 dicembre, quindi ingegnatevi, perché se sarete bravi oltre e vincerete, comunque sarete tra i finalisti, oltre ad avere la possibilità di vedere effettivamente il vostro esperimento effettuato nello spazio, potreste andare a vedere il lancio del vostro esperimento verso la stazione spaziale. Si parla di andare in Giappone, quindi suppongo che sarà caricato su un HTV, quindi quindi bello, oppure addirittura c'è un altro premio per andare in Russia e fare una sorta di addestramento propedeutico per diventare astronauti, e quindi è sicuramente un'iniziativa allettante. Mi sono scordato di dire che questa iniziativa, ok, è su YouTube, però la promuove Space Adventures, che la conosciamo per aver, diciamo, famosa per i voli turistici sulle Soyuz, e però comunque è patrocinata sia da NASA, sia da ESA, sia JAXA e tanti, comunque tanti altri sponsor di rilievo.
Mm-hmm. Grazie Riccardo, io rimango estasiato. Innanzitutto ti chiedo scusa perché per una parte del tuo intervento inquadravo Paolo e non inquadravo te, ma la tua posa appoggiata, rilassata alla poltrona è qualcosa di assolutamente professionale, sono estasiato. Bravo.
Ma Riccardo, sotto sono in mutande, no, non è vero.
Va bene, e questo è il momento di solito dell'interludio. Non abbiamo ospiti da sottoporvi, anche se, anzi, siamo addirittura noi in meno. Quindi è arrivato il momento di battere cassa. Ma prima di farlo, ringraziamo quelli che hanno donato qualcosa durante questa settimana. Abbiamo una, anzi, due iscrizioni all'associazione ISA. Quindi hanno donato 18 euro. Diciamo, non è soltanto una donazione per Astronauticast, ma va nello stesso calderone e ci aiuta ugualmente. Abbiamo Ivano Viano, che spero non si abbia male, ma io ho sorriso quando ho visto il suo nome perché ha il cognome che è un anagramma del nome, o viceversa, direi il contrario.
Molto geek.
Sì, diciamo che è divertente. E poi invece abbiamo Marco Bruno, anche conosciuto sul forum astronautico.it come India Kilo 1 Oscar Delta Oscar, o Ichiodo, se lo leggete molto velocemente, l'effetto è quello, uno dei radioamatori, ma non soltanto, è un vero esperto di elettronica, di tecnologia, e fa sempre degli interventi che mi lasciano vestagliato. Una volta gli ho detto che avrei voluto che lui fosse mio zio, perché parlava di trenini, forse, cosa parlava? Era una cosa veramente molto bella che mi ha fatto desiderare di essere in contatto con persone di quel calibro lì, perché è veramente un appassionato di tecnologia tutto tondo. Quindi salutiamo Marco Bruno e Marco.
Salutiamo anche il fratello di Marco Orso. Ma
Vabbè, io
va bene.
volevo salutarlo anch'io, l'ho conosciuto quando abbiamo fatto il collegamento da Aosta con Paolo Nespoli, che c'era al Telebridge con Roma. Era lui che curava la parte tecnica del collegamento.
Sì, ma lui
Orso Bruno, ma
non era necessario rivangare anche questa uscita di Riccardo, forse un po' troppo galvanizzato dai complimenti di prima. Ma vabbè.
torno a stare zitto.
Allora, l'altra cosa che faccio in questi casi è la questua, ovvero chiedervi di donare. Su astronauticast.com trovate dei bottoncini per poter fare delle donazioni e la possibilità. I bottoncini sono quelli, Riccardo?
Sì,
Basta
è un
andate lì,
messaggio per Quasar e
cic e
Xandi.
ciac, cliccate sui
Esatto.
bottoncini, cliccate sui bottoncini. E avete la possibilità o di fare una donazione one time, singola della entità che volete. Allora colgo anche l'occasione per ringraziare due donatori che vogliono restare anonimi, però che hanno fatto questa cosa, ovvero la donazione one time, e poi quella di sottoscrivere una sorta di abbonamento che potrebbe essere dell'ordine dei 5 o 3 euro, mi pare che sono questi i tagli che abbiamo, ma forse si possono variare. E avere un'automatica donazione ogni mese, una volta al mese, e diventare così produttori esecutivi ricorrenti del nostro podcast. Paolo Amoroso forse è scivolato fuori dal podcast, vediamo dall'hangout, vediamo un po' se riusciamo a farlo tornare. Vabbè, mentre si arrampica dovrebbe esserci ancora il link per entrare, quindi lo aspettiamo. Intanto volevo ricordare, anzi, introdurre un altro modo per aiutarvi. Per aiutarci, uno è, vabbè, quello di farci conoscere. Questo, raccontate ai vostri amici che ascoltate Astronauticast, raccontategli che cos'è, ditegli che testa di siamo e facciamo il casino del giovedì sera. Fatelo sembrare una cosa intelligente, poi arrivano qua e scoprono che non lo è, però dategli un attimo l'illusione e sicuramente questo ci aiuta. Un modo per farci conoscere di più è andare su iTunes e valutare e commentare il nostro podcast. È una cosa abbastanza potente, nel senso che i podcast in Italia sono molto poco utilizzati, specialmente quelli su YouTube. Quindi è relativamente facile salire in classifica. Noi siamo intorno al 30° podcast più ascoltato d'Italia, e di sicuro non facciamo numeri particolarmente alti. I primi sono tutti podcast con alle spalle dei gruppi editoriali, sono podcast di Radio DJ, ad esempio, o di Radio 24, possono contare su ben altra promozione e ben altri numeri, quindi potremo aspirare ad andare in un Olimpo insieme a giganti come quelli, non necessariamente giganti dal punto di vista noi cerchiamo di essere un'alternativa all'old media, quindi non è che vogliamo andare con loro, ma vicino a loro ci fa comodo. Andate su iTunes, cercate Astronauticast, commentate, mettete le stelline, mettete quello che volete, dite anche come dice il trio Medusa su Radio DJ, cosa che dicono loro?
Non citiamo l'Eva, che
Ecco,
meglio.
mi è venuto in mente adesso, no, non si può dire. Poi E poi troverete, speriamo di riuscire a salire un po' la classifica. Diventa veramente una vetrina molto molto potente. Sì, una volta che si finisce nelle prime pagine comincia a diventare abbastanza facile essere scoperti. Detto questo, posso proseguire con le rubriche. Marco, Paolo, sei tornato? Sì.
Sì,
Giornali
sono
marziani.
di nuovo in linea. Hai una sigla
Ho la
oppure
sigletta, no, ho
comincio?
la sigletta breve, stordirò qualcuno forse. Ecco qua.
Bentornati ad Annali Marziani. In questa puntata vorrei parlare ancora della bella mostra organizzata dall'INAF nel 2010 di carte e altri oggetti appartenuti all'astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, che pubblicò, fece conoscere le sue osservazioni, le famose osservazioni dei canali di Marte. Uno degli oggetti esposti in questa mostra era molto interessante, ma forse pochi lo avranno notato. Era un oggetto molto piccolo, una stampa fotografica delle dimensioni di una cartolina illustrata con lo sfondo nero, sulla quale c'erano dei piccoli dischetti messi in righe e colonne, grandi più o meno quanto una puntina da disegno. Erano fotografie stampate tutte su una stessa fotografia, su una stessa immagine, su un unico foglio di carta fotografica, riprese in momenti diversi con un telescopio all'epoca molto famoso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento per lo studio di Marte, era quello dell'Osservatorio Lowell, fondato da Percival Lowell, uno dei più famosi sostenitori dell'esistenza dei canali di Marte, un uomo d'affari americano, molto facoltoso, che era diventato astronomo e si era costruito un osservatorio per studiare Marte. Lowell, pur avendo alcune interpretazioni un po' fantasiose di ciò che osservava, utilizzava strumenti e tecnologie d'avanguardia per l'epoca al suo osservatorio, tra cui appunto la fotografia che cominciava a essere introdotta in astronomia verso la fine dell'Ottocento e con la quale, quindi con le tecniche fotografiche, Lowell riuscì a ottenere al suo osservatorio le prime foto soddisfacenti del pianeta Marte al telescopio soltanto nel 1907 e ne mandò una copia, appunto una stampa di una serie di immagini riprese in momenti diversi proprio a Schiaparelli ed è quella che è stata esposta nella mostra dell'INAF del 2010. Queste foto avevano suscitato molto entusiasmo tra Lowell e i suoi collaboratori, i quali dicevano di essere riusciti a vedere in queste fotografie, quindi registrate con un livello di oggettività maggiore di quello che poteva garantire un'osservazione visuale con l'occhio al telescopio, di alcuni canali. Per la verità non sono riuscito a esaminare queste immagini così da vicino e quindi vedere se fossero effettivamente riconoscibili in questi minuscoli dischetti del pianeta Marte. Ma posso capire questo entusiasmo perché queste foto, per quanto piccole, le immagini del pianeta Marte, per quanto piccole, sembrarono effettivamente molto nitide, ma avevano un problema. All'epoca la tecnologia della fotografia astronomica e della fotografia in generale era ancora agli inizi e le lastre fotografiche, tra cui quelle utilizzate da Lowell con i suoi telescopi, per quanto potenti, avevano una sensibilità ancora piuttosto bassa e rendevano necessari tempi di esposizione di diversi secondi che, a causa dell'agitazione dell'atmosfera terrestre durante le osservazioni, rendevano l'immagine del pianeta ripresa al telescopio piuttosto mossa. È come scattare una fotografia mossa con una macchina fotografica anche moderna. Se teniamo l'otturatore aperto per un tempo eccessivo e il soggetto si muove, abbiamo una definizione, una risoluzione inferiore a quella consentita teoricamente dall'attrezzatura ottica che utilizziamo. È passato circa un secolo da quelle fotografie, da quelle prime foto più o meno soddisfacenti dell'inizio del Novecento, ma ci sono stati dei grandi cambiamenti tecnologici, in particolare la rivoluzione digitale degli ultimi 2 decenni. quindi la possibilità di riprendere fotografie con dispositivi elettronici che assomigliano a quelli che abbiamo nelle webcam o nelle fotocamere digitali. E quello che all'inizio del Novecento era uno svantaggio, quindi la necessità di tenere aperto l'otturatore per diversi secondi, con le tecnologie digitali è diventato uno strumento importante per ottenere fotografie e immagini di migliore qualità, perché attualmente gli astronomi dilettanti, anche con strumenti piccoli, invece di riprendere singoli fotogrammi, realizzano dei video di alcuni secondi, e con algoritmi di elaborazione delle immagini i singoli fotogrammi vengono sovrapposti e allineati, combinati insieme in modo da dare un'immagine risultante che riesce a raggiungere una definizione, una capacità risolutiva molto più simile a quella teorica consentita dal telescopio. Quindi immagino che Percival Lowell sarebbe rimasto sorpreso dalle fotografie, dalle immagini digitali che oggi raccolgono, riescono ad ottenere gli astronomi dilettanti con strumenti anche più piccoli dei suoi e con definizioni paragonabili quasi come quantità di dettagli visibili anche alle migliori fotografie ottenibili anche con telescopi spaziali o con i maggiori telescopi a terra. E anche con questo episodio di Annali Marziani ho terminato, vi do appuntamento al prossimo episodio.
Puntuale il gong, un po' tagliato. Non ce la può fare il mio computer, ragazzi. L'encoding video pesta veramente tanto, non me lo aspettavo. Allora, diamo un altro occhio alla nostra scaletta. Io Robot è una rubrica che si è inventato Marco. In realtà però l'abbiamo praticamente raccontata tutti quanti. Questa volta tocca a Ricky, stiamo nei pressi di Marte. Anzi, prima lo guardavamo da lontano, ci andiamo direttamente sopra e facciamoci un giro, insomma.
Sì, io non ho la bella parlantina di Marco, quindi io mi rifugio in un video, quindi sì, Mike, cosa fai? No, segnalo questo video che troverete il link nelle note dell'episodio, non so se Mike riesce a mandarlo adesso. Praticamente sono una serie di immagini scattate dal rover Opportunity nel suo viaggio che l'ha portato dal cratere Vittoria al cratere Endeavour, questo percorso che è stato coperto circa in 3 anni. Sono 309 scatti, quindi voi vedrete fotogramma per fotogramma l'avvicinamento del rover. La cosa curiosa è che come colonna sonora di questo video hanno praticamente usato i dati che l'accelerometro di bordo riceve quando il rover si sposta. Chiaramente questi dati li hanno trasposti per avere un segnale audio, e quando si sente un rumore tipo di crepitio corrisponde a uno scossone, a un movimento più sussultorio del rover, quindi il terreno in quel frangente è roccioso. Mentre invece quando sentirete tipo un rumore di fondo, un white noise, è praticamente quando il rover si trova in una zona sabbiosa. È abbastanza affascinante, vi consiglio di darci un'occhiata se avete tempo, dura poco, sono 3 anni in 3 minuti.
Stiamo guardando, non so se sentite l'audio.
No.
Lo sto tenendo abbastanza basso, perché non volevo passare.
Adesso sotto. Sì, meglio.
Non va a scatti, è effettivamente una serie di sequential stills, quindi avete visto c'è una serie di immagini in cui si vedevano delle tracce parallele, probabilmente il rover che è tornato sui suoi passi.
Sì, se ne parlava anche sul forum, probabilmente è un punto in cui il rover da quella direzione non poteva andare avanti, comunque era difficoltoso, cioè magari l'hanno rimandato indietro.
Ma non sono tutte riprese verso avanti, quindi sono anche riprese nella direzione da cui stava provenendo, quindi le tracce potevano
sì,
essere
ma, sì, sì, no, sì, ma erano due tracce parallele.
Sì, queste sono le vabbè, certo.
La maggior parte sono, diciamo, all'avanti, nel senso dell'avanzamento, però è un po' un mix in realtà.
No, ok, due coppie, per quello era notevole, Luigi.
Ah sì, capito, come ci fosse stato un altro a fianco.
Esatto.
Esatto, un drag race tra... Esatto.
Io ho guardato il video aspettando di vedere l'ingresso nel cratere Victoria, aspettando di sentirmi magari delle variazioni più forti nell'accelerometro. In realtà però a questo livello di compressione direi che non si nota la differenza, perché non è che è caduto, è sceso, e questo dovrebbe essere appunto il cratere Victoria, ma è appena appena più accettibile. No, non è un po' piccolo quello, non è il cratere Victoria. E poi no, mi pare che quello che si vede là nella distanza sia il bordo del cratere Endeavour.
Esatto, esatto. Rumori.
Non so, io
da, da un altro mondo. Vabbè, è una cosa un po' così curiosa, non mi ha niente di. Sembra che arrivi il segnale disturbato di qualcosa. Ma...
sì, no, l'effetto assomiglia un po' ai fulmini. In modulazione di ampiezza, se ascoltate o in banda laterale, in modulazione di ampiezza, una serata d'estate, quando ci sono molti temporali in lontananza, è facile sentire suoni di questo genere. Sembra proprio i fulmini, il rumore bianco.
Pure, esatto, anche i fulmini su Giove o su Saturno, non ricordo, sono stati registrati in questa maniera, si sente una cosa simile.
Sì, è vero, è vero, è vero.
Saturno, forse.
Sì, sì, sì. Lightning Storm. Intanto vi preparate, Ricky, ho letto da qualche parte che le cose sono interessanti soltanto dal secondo 40 in avanti. Questo è di 30 secondi, diciamo che ci assomiglia,
That was the sound of intense lightning strikes, as many as 10 per second converted from radio noise picked up by Cassini.
Va bene. Link della settimana, Riccardo, hai compilato tu la scaletta come praticamente sempre, e colgo l'occasione per ringraziarti, e mi pare che siano entrambi scelti da te.
Ma sì, sì, la scaletta comunque è un lavoro fatto a 4, 6, 8, 10 mani, quando ci mettiamo le mani tutti però. Questa volta ho segnalato sul canale YouTube di ASI TV, potete trovare una simpatica intervista doppia stile Iene, però con protagonisti Roberto Vittori e Paolo Nespoli. È carina perché sono due grandi professionisti, però hanno caratteri diametralmente opposti, quindi è curioso vedere come rispondono alle domande che gli vengono fatte. Sono quattro video e potete guardarli.
Io non ho ancora avuto modo di vederli, vediamo un pezzettino.
Ciao, sono Roberto Vittori.
Dai. È incredibile, i primi secondi di video sono sempre inutili.
No, non capita mai.
Vittorio Nespoli. Professione?
Astronauta. Ingegnere astronauta.
Quando hai deciso di fare l'astronauta? Quando hai deciso di fare l'astronauta?
Sono stato selezionato. L'idea è venuta da bambino quando guardavo questi astronauti che saltellavano sulla Luna e facevano le derapate con la Jeep lunare, ma la decisione vera poi è venuta a 25 anni con un pochettino più di senso in testa.
Perché hai deciso di fare l'astronauta?
In realtà non so esattamente, non c'era un progetto, è stata una coincidenza. Febbraio del 1998, pratica di mare, pilota collaudatore. Vengo a sapere del concorso dell'ASI.
Solo nome e grado.
Ho deciso di seguire il sogno che avevo pensato, avuto da bambino, perché a 25 anni ho pensato di avere qualche possibilità e che questa cosa...
Michael, perché hai deciso di fare astronautica?
Sono stato selezionato.
O che mi avrebbe fatto sentire realizzato.
La tua prima volta nello spazio?
2002. STS 120, 2007... lanciato da Capo Kennedy con lo Space Shuttle, e questi sono stati i miei primi 15 giorni in orbita.
La cosa che ti piace di più dello spazio?
La vista della Terra, la vista delle stelle. Il fatto di essere fuori da questo mondo, di provare questa sensazione di vivere in con queste nuove leggi senza la forza di gravità e la capacità di guardare giù e vedere la Terra nel suo insieme.
Quella che ti piace di meno?
Il mangiare. A dire la verità è il rientro che forse quando uno sta in orbita...
Vabbè, me lo lasciamo guardare. Allora, io spero veramente che... non ho mai avuto modo di parlare con il colonnello Vittori. Spero che abbia un po' di senso dell'umorismo e si diverta, perché è troppo facile ridere di questa cosa. La differenza comunicativa tra i due è veramente abissale. Abbiamo Paolo che è un chiacchierone, uno che ama parlare e raccontare le cose in maniera molto, molto grafica, molto divertente, e dall'altra parte abbiamo un militare proprio professionista, diciamo nome, grado, matricola e nient'altro, come se fosse interrogato in terra nemica. Allora, qui come al solito la regia mi abbandona, voilà. L'altro link invece?
È una cosa un po' più da feticisti dello spazio, è praticamente un grafico che hanno fatto due tizi, un certo Tommy McCall e Mike Orcutt, che praticamente hanno conteggiato i lanci spaziali, non tanto i lanci spaziali, ma il numero dei payload che le varie nazioni hanno lanciato nello spazio dal 1957 ad oggi, e sono divisi per nazionalità, e quindi il grafico mostrerà sulla sinistra due grafici più preponderanti, che sono chiaramente quello dell'Unione Sovietica prima, Russia dopo, e degli americani, però ci sono anche gli altri paesi, e in più abbiamo le barre sono colorate diversamente in corrispondenza del diverso diciamo del diverso scopo. Payload, se scopo del payload, se era militare o commerciale o anche amatoriale, insomma è carino. Poi hanno fatto questo grafico che è simmetrico, cioè le barre sono simmetriche, quindi fanno queste forme che, come ho scritto, sembrano un po' delle astronavi viste in pianta, delle navi di Star Trek.
Sì, dietro quella degli Stati Uniti c'è scritto "We break for nobody".
E... esatto. Me la sbatto la cintura. E poi no, è carino tipo notare che ad esempio la Cina, che ultimamente sta avendo un picco per quanto riguarda l'attività spaziale, vedrete che il suo grafico verso il basso è molto sottile, 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 poi man mano ci avviciniamo ai giorni nostri si sta ingrandendo, cioè la prua dell'astronave si sta facendo preponderante. È un grafico così carino, ci sono degli spunti interessanti, anche l'Italia insomma non è messa male.
Comunque i primi lanci cinesi risalgono agli anni 70, non credevo.
Sì, i primi lunga marcia credo, nella metà degli anni 70.
Ah sì, cioè uno poi per qualche anno.
Un programma metodico, lento ma metodico, quello spaziale cinese.
Insomma.
Poi sì, si possono fare anche delle considerazioni del tipo, insomma, vedere quanti payload militari sono stati lanciati, cioè, fa molta impressione la Russia vedere tutto questo sacco di rosso molto preponderante, mentre per gli americani in realtà è più contenuta la cosa, anche se diciamo, intorno all'inizio degli anni 50-60 gli americani sembra che lancino un po' di più dal punto di vista militare, poi invece dopo, insomma, una cosa carina, simpatica, secondo me l'hanno graficamente, per uno che insomma si interessa di queste cose, è un punto di vista diverso con cui maneggiare i dati.
Sarei curioso di sapere la differenza tra governativo e militare, perché governativo specifica non militare, però non...
Tipo un lancio shuttle immagino sia tipico un lancio governativo, insomma fatto da un ente governativo.
Ah, okay. Un satellite per esempio della NOAA o cose di questo genere.
Guardavo per quanto riguarda la Russia, l'Unione Sovietica aveva una proporzione fortemente spostata verso il militare rispetto ai lanci governativi, che comunque erano gli unici, non c'era nessun tipo di lancio commerciale quando si parlava di Unione Sovietica. Al crollo dell'Unione Sovietica nel 90-91 vediamo che i lanci militari sono molto diminuiti ma non sono scomparsi, quelli governativi sono ridotti ma sostanzialmente rimasti nello stesso ordine di grandezza, e poi dai primi anni 2000 fino agli anni 90 sono iniziati anche timidamente a spuntare i lanci commerciali. È un po' la storia della politica, non soltanto dello spazio, a vedere questi grafici qua. Che bello, mi piace proprio questo grafico. lo metteremo nelle note dell'episodio, sono i due link della settimana. Una volta facevamo fatica a trovarne uno, adesso ce ne sono sempre a bizzeffe. Questo l'ha segnalato qualcuno sul forum, no?
Io no, l'ho trovato mentre scartavo su, direi, Universe Today, dove ho visto la news all'inizio.
Va bene, allora, rapido sguardo alla scaletta. Tutto è stato crocettato. L'appuntamento allora può andare alla settimana prossima. Rapido sguardo al calendario. Ok, 20 di ottobre, giovedì prossimo. Rapido sguardo ai file per preparare la sigla. Intanto facciamo un giro di saluti. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios.
Sempre da Milano, ma non dagli studios, vi saluta ancora Paolo Amoroso.
Un saluto anche da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
E un saluto da Modena da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Ci vediamo giovedì prossimo, 20 di ottobre. Ci ascoltiamo e ci vediamo. Altrimenti ci trovate su astronauticast.com, su youtube.com/astronauticast, se avete anche la malsana idea di rivedere le nostre facce. Fino ad allora, ad Astra. Non so cosa è successo a Ricky, ma è riuscito a cadere anche dal hangout perché si stava agitando, avrà strappato qualcosa. Ciao a tutti, alla prossima!